Tanto come dice, diceva, stata una settimana di momenti difficili un po' per tutti. A me volevo raccontarvi prima un piccolo episodio perché così poi capirete dove voglio arrivare. 2 settimane sono state per me e per mia moglie 2 settimane abbastanza difficilotte. E mi è capitato un episodio in queste 2 settimane che mi ha fatto dubitare di una promessa già compiuta da Dio. Cioè, Dio ha fatto e io ho dubitato. Quindi mi sono dato poi alla fine di tutto una bella pacca sulle spalle da solo quando è finita la prova. E vi spiego brevemente, la promessa è stata fatta da Dio, è stata compiuta da Dio. Su Leonardo. Leonardo è nato con un problema ai reni, il Signore l'ha guarito, gloria a Dio, e quindi situazione guarigione messa nel cassetto. Ok? Quindi bellissimo, il Signore l'ha guarito. Bene, Leonardo per la medicina dello sport fa gli esami dell'urine, quindi problemi ai reni di Leonardo quando è nato, riesce, ho riaperto il cassetto. Perché nell'esame delle urine c'era del sangue, quindi idoneità sportiva non data, data concessa perché sei un po' in Italia, dai, diciamolo, per 3 mesi. Quindi quando abbiamo letto questi esami delle urine, personalmente io mi sono sentito un caprone, nel senso che minacciato, ho chiuso gli occhi, ho abbassato la testa e ho cominciato a scalciare e a caricare. Quindi no, ho perso lucidità, ho perso la cosa. Quindi 2 volte esami dell'urina, ecografia in 30 secondi. Già mi ero preso l'appuntamento mentale perché ho trovato il dottore quando era piccolo lui che si è trasferito a Roma, quindi già avevo preso i contatti. Quindi mi ero dimenticato proprio di Dio. Cioè, proprio il mio ragionamento era basato sulla mia razionalità. Adesso ti faccio vedere io come funziona. Invece, ringraziamo Dio, c'ho Paola che è più tranquilla e più serena un attimo, ha riflettuto un po' di più e con tutta calma gli ha prenotato un'ecografia, la cosa più semplice da fare. E siccome Dio risponde anche verbalmente, ma anche con i fatti, perché è Dio, e l'ecografia è tutto a posto. Leonardo ai reni non c'ha assolutamente niente, come quando abbiamo fatto l'ecografia quando aveva 6 anni ed era stato dichiarato guarito. Quindi apposta mi dicevo, mi sono sentito un po' caprone in questo periodo. E mentre pregavo ieri mi sono sentito proprio nel cuore, vuoi essere una pecora? O vuoi continuare a essere un caprone? Perché se vuoi essere pecora, allora c'è qualcosa che andremo a vedere. Se vuoi essere caprone, allora lì c'è un'altra cosa che poi biblicamente andiamo a vedere proprio nel concreto. E io mi sono preso Giovanni 10, capitolo 10, dove Gesù è il buon pastore. Fa la similitudine con le pecore, lui il pastore e noi pecore. E la cosa mi piace perché il Signore, c'è scritto in Giovanni 10:3, le chiama per nome. Quindi se noi apparteniamo a Gesù, il Signore ci chiama per nome. E quando dice Francesco, guarda, alzati perché stai camminando in una maniera non corretta, noi la riconosciamo la parola di Dio, la voce del Signore. Dice così: e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome. È vero, il Signore le chiama, ci conosce. È inutile che diciamo, ma il Signore è lassù. No, il Signore è qui vicino a me, vicino a te. Non è qui, è qui. Ci parli, ti confidi con Lui. E sono guidate dal buon pastore, dal pastore le pecore. Se noi diciamo di appartenere a Cristo, noi siamo guidate, siamo guidati da lui. Giovanni 10,4. Perché dice: quando ha messo fuori tutte le pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono ancora, conoscono la sua voce. Lui ci chiama per nome, noi riconosciamo la sua voce e lui conosce la nostra voce. Quando ci mettiamo in preghiera, lui riconosce che sei tu. Non è che ha la segretaria che smista le chiamate, ha telefonato Paola e ha bisogno. Lui riconosce la nostra voce. E sono salvate. C'è questo versetto che mi piace tanto, che dice sempre in Giovanni 10, tutto il capitolo è bellissimo. Dice: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Se siamo con lui abbiamo vita, qui e oltre, abbiamo vita. Lui ci era venuto a portare in abbondanza. Sono amate da Gesù. Quindi se abbiamo problemi con l'amore, che non ci sentiamo amati, sappiamo che Gesù realmente ci ama, perché le sue pecore lui le ama. E come le ama? In Giovanni 10,15. E io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Non ci dobbiamo mai sentire abbandonati dal Signore, perché siamo noi che mettiamo a volte dei paletti davanti a Dio. Io veramente queste 2 settimane ho scalciato come un caprone, ho fatto tutto di testa mia, non ho seguito, ho seguito la mia razionalità e non ho seguito la parola di Dio, perché se mi ricordavo che il Signore tutto ha compiuto, punto. Questo è il discorso. E poi il Signore che cosa fa? Nutre le sue pecore con la sana dottrina, con la sana dottrina di Cristo, che la troviamo nella Bibbia, in tutta la Bibbia. Il nutrimento che ci dà Gesù è l'unico nutrimento che non ha effetti collaterali. Non ingrasseremo mai e non moriremo mai ipertesi, perché non ingrassa, non ottura nessuna vena, non fa male. È l'unica dieta che possiamo seguire in abbondanza, proprio in abbondanza, che non fa male. E lo troviamo sempre in Giovanni 9, che dice: io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. È scritto nella parola di Dio: io troverò pastura, io troverò, mangerò tutti i giorni, sia realmente cibo reale, ma anche cibo spirituale. E la parola di Dio è quel cibo che non fa mai assolutamente male, non fa male. E poi nel mio ragionamento, mentre pensavo e ragionavo, ho detto: va bene Signore, voglio essere una pecora, voglio essere una tua pecora, voglio essere di nuovo tuo, perché ho sbagliato, ho messo davanti la mia carnalità. Quante persone fanno questo, che mettono a volte avanti la carnalità e non mettono avanti invece il Signore? Perché se noi diciamo che il Signore è la nostra guida, vuol dire che la guida è davanti e noi lo seguiamo, non teniamo la guida dietro. E quindi bisogna essere delle pecore obbedienti. Delle pecore obbedienti, perché l'obbedienza è il fulcro della questione con il Signore. E da bambino, dicevo, che bambino disubbidiente, non ascolta mai i genitori. E noi siamo dei disubbidienti come dei bambini a volte. Questo sì, a volte siamo dei disubbidienti. E comunque sia, cerchiamo sempre di dire la nostra a volte. Ma noi dobbiamo essere ubbidienti come dei servi ubbidienti. Vogliamo servire il Signore? Chi vuole servire il Signore? Chi lo vuole servire? Devi essere obbediente. È la chiave del successo con il Signore. Se tu vuoi servire il Signore, devi essere obbediente. E Gesù, in Giovanni 8,34, dice: se siamo nel peccato, siamo schiavi del peccato. Gesù dice: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Quindi sostituisco il mio padrone con un altro padrone. Quindi servo qualcosa che non è più Cristo, ma seguo me stesso, seguo il mio peccato. E se siamo salvati, siamo salvati anche per servire a qualcosa. Il Signore ha bisogno di ognuno di noi, perché vuoi o non vuoi, tu sei testimone di Cristo. Vuoi o non vuoi. Quando tu hai accettato il Signore nella tua vita, ti sei battezzato, hai fatto una scelta consapevole di seguire Cristo, noi siamo testimoni di Lui. Non puoi dire: ah, ma tanto fa Lui, ma tanto c'è Lui, ma tanto. Noi siamo testimoni di Cristo. E è una bella eredità questa, è una bella cosa. Però bisogna sempre stare attenti e vigili a ubbidire a quello che ci dice il Signore. Perché in Prima Tessalonicesi è scritto che noi ci siamo convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vero e vivente. Noi, parla di noi, non parla di altri, parla di noi, di quelli che hanno deciso di seguire Gesù. In Ebrei è scritto in 9,14 che dobbiamo essere santi e purificati, santi e purificati. È vero, Lui è puro, io sono puro, è vero. Però è un percorso che dobbiamo fare, è un percorso di santificazione che dobbiamo fare. A me mi viene in mente sempre Isaia. Isaia è spettacolare. Prima di servirlo, prima di dire: sì, Signore, prendi me che vado io a parlare con il tuo popolo, in Isaia 6:7-8 fu bruciato dal cherubino con un carbone ardente nella bocca. Questo che cosa significa? Che il Signore, quando noi ci avviciniamo al Signore, il Signore ci purifica. La parola di Dio ci purifica. Allora poi dopo puoi dire: Signore, vado io. In Isaia 6:7-8, mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra e la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è sparito. Poi la voce del Signore che diceva: chi manderò? Chi andrà per noi? E Isaia rispose: eccomi, manda me, perché aveva capito che quel gesto di quel cherubino che gli ha toccato le labbra con il carbone ardente era un gesto, tra virgolette, vero, ma anche simbolico. Il Signore ci tocca il cuore, ci purifica, ci santifica e ci manda. Questo fa il Signore. E sempre queste sono conseguenze dell'ubbidienza. Più sono ubbidiente al Signore, più posso far sì che il Signore agisca nel mio cuore e io essere ancora ripulito, perché abbiamo delle cose da farci togliere dal Signore, ma se non le mettiamo davanti al Signore, noi ce le portiamo sempre appresso. Prima Giacomo ha fatto un appello durante l'adorazione: lascia il peso davanti alla croce, lascialo. Perché lo lasci? Perché tante volte noi lo lasciamo durante il culto, il peso. Poi salutiamo il pastore, ciao, ha detto: scusa il peso, me lo riprendo e esco fuori dalla chiesa. Tanto lo faccio anch'io, eh? Cioè non è che... è così. Se dobbiamo essere come bambini, se ti dici: lascia il peso davanti all'Eterno, lascia il peso davanti all'Eterno, che Lui dopo provvederà. Io avevo sto peso, ho riaperto il cassetto di 12 anni fa e ho ripreso quel macigno che non mi faceva stare bene, che mi innervosiva, che mi agitava, che mi chiudeva in se stesso. La mia sensazioni, le mie paure non le avevo condivise con nessuno, né con fratelli a me cari, né con il pastore, ma con nessuno. Perché quando ho riaperto il cassetto mi sono ricordato del vecchio Francesco, quello che agiva come un caprone, a testa bassa e scalciava l'aria, perché poi non beccavo mai nessuno, ringraziamo Dio. Però è così, e quando dobbiamo lasciare dei pesi, lasciamoli davanti al Signore. E sempre l'ubbidienza, in Giovanni 12, 26, e se noi abbiamo deciso di seguire Gesù, lo dobbiamo seguire Gesù, è la nostra decisione. E dice: se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Amen. Amen. Quindi se io servo il Signore, servo il Signore consapevole, e suo papà mi onorerà. E poi la cosa che a me mi ha sempre piaciuto è le lettere di Paolo. Perché i primi sintomi che stai diventando un caprone è l'assenza di pace. Quando perdi la pace, agisci d'istinto. Quindi sei come un caprone, abbassi la testa e carichi. Qualunque cosa succede, non te ne può fregare di meno di quello che ti succede. Può essere anche un bluff, però tu istintivamente chiudi, parti. Quello che prendi, prendi. Poi ti fermi e dici: ah, ho preso quello che non c'entrava in niente. Ops, adesso torno indietro e gli chiedo scusa. Ma a volte siamo così, dei caproni. E essere una pecora a me piace, perché è bellissimo, ripensando a come il paragone che fa Gesù con i suoi. Quando tu sei di Gesù, ti chiama per nome, sei guidato da Lui. Lui ti ha salvato, ti ama, ti protegge e ti nutre. Questo fa il Signore, ti nutre, e ti nutre con la sua parola, con la sua pace. Perché c'è un fratello che dice sempre che la pace il Signore non lo nega a nessuno. È vero. E Paolo, nelle lettere che ha scritto ai Corinzi, ai Galati, agli Efesini, ai Filippesi, ha cominciato sempre così, sempre così. Grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre e del Signore. Pace da Dio. Non ha detto pace a voi o pace che viene da. No, pace da Dio. E quindi quando abbiamo questo sintomo che cominciamo a sentire che non va e abbiamo la mancanza di pace, andiamo a ritornare un'altra volta a Dio. Andiamo a dire: Signore, per favore dammi pace, perché il Signore te la dà la pace, non te la dà nessuno. Io mi ricordo che da ragazzino, quando non sopportavo i miei genitori, al pomeriggio andavo a vedere il mare in tempesta d'inverno. Mi mettevo seduto e dicevo: ah, adesso sì, che pace. Però quando ho conosciuto il Signore, non era quella pace che immaginavo avere davanti al mare. Non era la pace che ho provato, perché ti scioglie la pace, ti scioglie, ti fa capire bene realmente l'esistenza pura e vera di Cristo Gesù, perché non è un racconto Gesù, non è una filosofia. Cioè, se uno vuole, con Gesù ottiene pace. Se tu non chiedi, come fai a ricevere? Quindi se il sintomo che stai diventando un caprone, scusate sto termine, è la mancanza di pace. E poi io ho sintetizzato queste due cose, pace e poca lettura della parola di Dio. Sono due cose che non vanno bene, perché la poca lettura poi abbassa la soglia della pace. Come ti fa a parlare il Signore se tu non parli con Lui? L'unica maniera è la preghiera e la lettura. Noi abbiamo queste due cose, o quando preghi, quando ci parli e quando leggi. Hai la parola di Dio, hai la parola di Dio che in te produce pace, perché la parola di Dio è come un balsamo che guarisce qualunque ferita che hai nel cuore. Qualunque ferita, la parola di Dio. E dice così nel Salmo 107, mandò la sua parola, li guarì e li salvò dalla morte. È vero, la parola di Dio cambia. Quante conversioni abbiamo assistito grazie a una predicazione, grazie alla lettura quotidiana della parola di Dio. Ognuno di noi può dire che nella lettura di Dio il Signore, nella parola di Dio il Signore gli ha parlato. Quante volte un versetto ti prende perché stai attraversando un momento X e il Signore ti parla con un versetto. Oppure un fratello che non senti mai ti manda un messaggino con un versetto. È la parola di Dio, non è che il fratello che è bravo, è la parola di Dio. Il fratello è stato bravo che ha ascoltato il Signore e ha detto guarda, manda un versetto a quello là per favore, che c'ha bisogno. Quello ha fatto il Signore, ha ascoltato. Quindi la bravura di quel fratello, ma è la parola di Dio che cambia. È la parola di Dio che purifica, è la parola di Dio che veramente guarisce ogni ferita che uno ha nel cuore. Ma non è una questione egoistica leggere la parola di Dio, perché se io voglio stare con mio papà, io bisogna che con mio papà ci parlo, ci sto in preghiera e leggo la sua parola, perché è fondamentale. E poi la parola di Dio agisce come un fuoco. In Geremia 23:29 il Signore non va tanto per il sottile. Dice, la mia parola non è forse come il fuoco? Dice il Signore. Questo è. Il fuoco cosa fa? Brucia le impurità. Il fuoco scioglie. Il fuoco raffina. Il fuoco serve per tante cose. E per tante cose la parola di Dio serve. Per ogni situazione che uno attraversa nella vita, la parola di Dio ha una soluzione e non ti fa diventare un caprone. Perché con Gesù in Matteo 25:31 spiega questo capitolo, poi leggetelo, spiega la fine dei tempi. E parla delle capre e delle pecore. Gesù, che dice che separerà le capre dalle pecore. E con chi si mette a parlare prima? Con i suoi. Il Signore i suoi li tiene da parte. Alla fine dei tempi noi siamo suoi e siamo tenuti da parte. Noi siamo tenuti da parte veramente, ma se facciamo ci evolviamo a diventare dei caproni, il Signore sì, fa sempre questa divisione, però io voglio essere una pecora, perché quando finirà tutto io voglio stare col mio pastore, perché adesso le sue pecore sono al sicuro, le sue pecore non mangeranno mai male con lui. Non perderanno mai la strada, perché sarà Lui la loro guida. Se io voglio servire Dio, voglio servire il Signore, come faccio a sapere qual è la sua volontà se non lo seguo? Perché ci metterei la mia volontà, la mia decisione, ma ma se il Signore è la mia guida, è la mia guida. E chiedo perdono a Dio, chiedo perché ho dubitato su una cosa che già aveva fatto, aveva già compiuto. Quindi questa veramente, quando mi sono messo in preghiera, ho detto: Signore, devo portare io la tua parola. Oh, domenica, che parola, cioè, cos'è che porto veramente? E il Signore c'ha anche il senso dell'umore, insomma. Mi ha detto: vuoi essere una pecora o vuoi essere un caprone? Io mi sono messo in ginocchio e ho deciso, voglio essere la sua pecora, perché sono al sicuro con lui, sto bene con lui, sono protetto con lui, mangio bene con lui e non ingrasso. Quindi questa è la cosa più bella che c'è, a stare alla sua presenza. C'ho pace. E quindi quando senti la presenza di Dio, c'ho pace. Giovedì scorso in cellula abbiamo passato un momento di preghiera così intenso che si toccava la pace in quel momento lì. Si siamo messi in silenzio, che dicevo: ma adesso cosa facciamo col silenzio, che è imbarazzantissimo. Invece no, eravamo in silenzio ad adorare il Signore e nessuno si è preoccupato: oh, c'è silenzio, adesso che facciamo, adesso che diciamo? Perché la presenza di Dio era forte, era vera, era pulita, c'era. Quindi veramente solo il Signore ci dà pace, anche nei momenti difficili, che in questo periodo possiamo averli elencati per pagine e pagine, però la pace che ci dà il Signore, solo Lui ci consola i nostri cuori. E veramente, che Dio vi benedica. Amen.